Certe volte mi farebbe voglia di chiedere come mai siete così tanti, ma poi bene, insomma. Forse non tutti ci conosciamo, ma siamo tutti figli dello stesso padre, va bene così. Ma io ho un po' navigato su queste parole durante la settimana, però poi mi sono lasciato sedurre, insomma, convincere da un passaggio che è nel testo del Vangelo e che solo Matteo ricorda tra gli evangelisti, e che è questa opposizione che Giovanni Battista tenta di porre al fatto che Gesù vuole farsi battezzare. No, dice, lui venne per farsi battezzare, Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lascia fare. Tra l'altro è un testo molto isolato in tutti i sensi, perché non ci sono altri riferimenti nelle scritture, né dell'Antico né del Nuovo Testamento, che richiamino questo tema, questo problema, insomma. E questo allora mi ha sempre più convinto che una sosta bisognava che la facessimo qui stamattina, quindi su questo soprattutto mi fermerò. Perché questo ci dà la vera misura di Dio. Notavo con un senso di ironia che anche i redattori della festa, che hanno scelto scritture, salmi, sfuggono un po' al scandalo che viene posto da queste parole, e quindi fanno tutto grandioso. Insomma, il salmo responsoriale è un salmo clamoroso, bellissimo, tutto bellissimo per dar gloria a Dio, solo con un piccolo particolare, cioè che il padre è tutto contento e si dà gloria a Dio per questo passo che Gesù fa immergendosi nella piccolezza e nella povertà della condizione umana, perché questo è il problema. Giovanni Battista ha ragione quando dice: beh, ma sono io che devo essere battezzato da te, tu vieni qui a farti battezzare, insomma, no? Qui c'è una masnada di peccatori, siamo tutti della povera gente, tu cosa ci fai qua? E allora lui gli risponde: aspetta, bisogna che per ora adempiamo ogni giustizia. Questa è la parola sfida nella scrittura di oggi. Qual è la giustizia di Dio? È vero, istintivamente se ci interrogassimo dopo la risposta, diremmo per esempio che Dio è giusto perché punisce i colpevoli, premia i buoni, dà a tutti la possibilità di convertirsi. Ecco, noi penseremmo così, insomma, no? Istintivamente penseremmo così. È necessario fare una trasmutazione di pensiero, nel senso che la giustizia di Dio si svolge, si compie, perché Lui è venuto a collocare tutti gli uomini e tutte le donne della terra nell'orizzonte della sua giustizia. Non che loro si siano convertiti a Lui. Prima di tutto è Lui che si converte a loro. Questo problema della conversione di Dio era presente anche nelle profezie antiche. Per esempio Isaia con molto coraggio dice: convertiti a noi e allora ci convertiremo. Cioè, se tu non ti pieghi verso di noi, che cosa possiamo fare? E quindi la percezione di un Dio chinato c'era, e che in qualche modo Dio qualche cosa dovesse fare. È arrivato fino al grande esito fallimentare della legge del Signore, e Gesù è quello che pone la crisi della legge di Dio. Perché? Perché, come dirà San Paolo, la legge è santa ma non salva nessuno. Dice che cos'è il male e il bene, ma non è che risolve il problema, anzi arriva a dire addirittura la legge è l'orizzonte in cui risplende il peccato con tutta la sua forza. Se non ci fosse la norma, forse il peccato non verrebbe mai in mente, siccome invece c'è la regola, no, sì, no, sì, si vede il peccato, però non si risolve. E quindi noi siamo questa mattina in un punto nodale, in uno snodo fondamentale del mistero della storia di Dio, e dovremmo dire un punto di crisi, siccome adesso noi diciamo che siamo in crisi, ecco benissimo, questa è la crisi di Dio, è in qualche modo il naufragio di tutto un suo percorso che lui ha fatto nei confronti di questo piccolo popolo di pescatori, di pastori, anche pescatori, è vero, per portargli una parola buona. E in questo Israele si sentiva già del tutto gratificato, gli altri popoli erano tutti schiavi di divinità spaventose, orrende, violentissime, invece a loro aveva parlato Dio. E questo era quello che li aveva costituiti come popolo di Dio. A noi Dio ha parlato. E tuttavia però, nel corso del tempo, si viene a capire che bisogna che succeda qualche cosa, perché così com'è non basta. Non basta che tu mi dica che questo è giusto e questo è sbagliato. Bisogna che succeda qualche cosa, perché mi trovo sempre dalla parte sbagliata. E allora ecco che la festa di oggi è questo Dio che sceglie la parte sbagliata e che entra decisamente nella parte sbagliata, là dove ci sono tutti i poveretti, poveretti in tutti i sensi, ma permettetemi di dire soprattutto anche in una direzione, e cioè dei poveri peccatori. Tiene per noi Dio, tiene per noi, o voi siete delle brave persone, io non sono una brava persona, io sono un peccatore, ed è per questo che ho una certa conoscenza di Dio, perché di Dio conosco ampiamente la misericordia. Tutta la mia vita è la storia della sua ricerca che lui incessantemente ha fatto di me, andandomi a trovare nei miei labirinti, nelle mie pazzie, e tutte le volte mi ha preso per il colpetto e affettuosamente e energicamente mi ha riportato a casa. E quindi di fatto per me Dio è certamente il Dio della misericordia. Se uno mi dice all'improvviso il Dio della giustizia, mi sento un po' perduto, dico: Dio mio, se questo qui fa i conti sono fritto. Allora il battesimo del Signore è la festa di questo cambiamento del mistero di Dio, che sicuramente c'è da sempre dentro di Lui, ma piano piano doveva essere manifestato, rivelato, consegnato. Siamo qui, siamo arrivati qui. Dio deve cambiare, perché se resta quello della legge siamo tutti perduti. E invece dice qui la cosa enorme, che Lui vuole la salvezza di tutti. Perché tutte le persone del mondo, come cerchiamo sempre di ricordare qui, a qualunque religione, cultura appartengano, sono tutti figli di Dio, tutti figli di Dio. E quindi Dio, questi figlioli, se li vuol portare tutti a casa. E come fare? Ecco, l'azione suprema di Dio è Gesù. Lui nella pienezza dei tempi manda Gesù, e Gesù che cosa deve fare? Deve fare del bene a tutti. Fate attenzione stamattina, ancora una volta, alla parola che si dice nella formula della consacrazione del pane e del vino. Quando si consacra il calice, è vero, chi deve presiedere a questa liturgia deve dire che questo sangue è versato per voi che siete qui e per tutti. E per tutti, in remissione dei peccati. Quando noi fra poco arriveremo a quel punto della liturgia, pensate che tutta Bologna e tutto il mondo sarà assolto, e senza condizioni, e senza condizioni. E perché tutto questo? Perché Dio ha deciso che, siccome non riesce a cambiare il volto e la storia dell'umanità, per provocare questo Lui verrà con l'atto più forte che Dio può compiere. Viene a regalare la sua vita. E come fa a regalarla? La offre, la offre. Gesù è Dio completamente offerto a te. E quindi non importa se tu non gli vuoi bene, perché Lui ti vuol bene. Non importa se tu non credi in Lui, perché Lui di fatto ha fiducia su di te, fa fiducia su di te. Non importa se tu di fatto non hai mai incontrato le vere vie della pace, perché Lui le ha preparate per te. O noi noi ritroviamo questa via della grazia assoluta e della potenza assoluta della misericordia di Dio, o altrimenti il cristianesimo è destinato a un certo naufragio. Questo bisogna dirselo. Invece non è destinato al naufragio, perché è. Perché è la parola e la forza della misericordia. E quindi in realtà, malgrado la comunità cristiana certe volte sembri così aridamente rigida, così esclusivista, è vero, tanto che, oh, ma per andare in paradiso, ma che fatica, è vero, il che però contraddice in modo radicale il disegno di Dio e quello che Lui fa per noi. Perché Lui invece incessantemente riapre la porta e apre la strada. Purtroppo abbiamo perso anche la vista di tutto questo. È vero, da qualche mese stiamo recuperando qualche cosa per i fatti che sono successi, insomma, no? E che ormai sapete bene, non è neanche necessario ricordarlo. Però non c'è dubbio, si respira da un po' di tempo un'attenzione nuova al mistero stesso di Dio e al fatto che noi non possiamo fare niente per Lui e niente neanche per noi, ma è Lui che fa tutto per noi. Allora, capite, il gesto di questa mattina è fondamentale, ed è fondamentale anche per la definizione di questa assemblea. Mi chiedevo ancora, come vi dicevo, o chissà perché siamo così tanti, è forse perché c'erano molti peccatori che avevano bisogno di radunarsi, perché noi, essendo la Chiesa, noi siamo una comunità di peccatori. Questo deve essere chiaro. Se questo non è chiaro, si genera in mezzo alle culture, ai popoli, una confusione tremenda, pericolosa, che potrebbe essere grande responsabilità nostra. Se qualcuno pensasse che noi siamo una comunità di giusti, che noi sì che ce lo meritiamo, che noi sì che siamo bravi, questo sarebbe in qualche modo il naufragio della fede cristiana. La fede cristiana invece è la gloria del peccatore. E della gloria dei poveri. E quindi la comunità cristiana non può essere che una comunità di poveri. Uno lo sarà in un modo, uno in un altro. Ma noi siamo gli esperti della misericordia di Dio. E qualunque cosa quindi gli chiediamo, Lui ce la dà. E questo ha anche delle conferme molto belle, molto importanti. Per esempio Pietro, nella sua predichina degli Atti degli Apostoli, in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone. È una parola difficile da tradurre dal testo originale greco, e sostanzialmente è una parola che vuol dire non solo e non tanto che non fa preferenze di persone, ma è uno che non si lascia né incantare né commuovere dalle grandezze. No? E quindi fa decisamente un'altra scelta, ed è un'altra scelta di potere, notate bene, è una scelta di potere, non è una rinuncia al potere, è il vero potere, quello che noi abbiamo sperimentato e continuamente sperimentiamo. È vero, anche in casa nostra, noi una persona la possiamo anche sgridare, punire, ma quando in realtà la conquisteremo? Se non quando realizzeremo la speranza di una parola, di un dialogo, di un'intesa, della possibilità di ripresa di un cammino, no? Altrimenti può darsi che teniamo un ordine esterno, è vero, tipo prigioni della doccia, ma non risolviamo certo il problema del cuore umano. Mentre invece quello che ci ha convinto è quello che le nostre madri, i nostri padri hanno fatto per noi. Tutti quelli che si sono chinati su di noi nel nome di questo Dio della misericordia e dell'amore sono stati potentissimi con noi, ci hanno del tutto conquistato, ci hanno vinto. Io sono un cattivo prete, però mi sono giocato la vita per star fare. Perché? Perché mi ha sedotto la potenza di questa sua misericordia, mi ha affascinato. A me è sempre piaciuta molto la filosofia, mi è sempre piaciuta molto la politica. E però questo è la strada che mi ha messo così alla ricerca, in caccia, di dire: ma c'è una soluzione? C'è una soluzione al problema? C'è questa soluzione, c'è. E l'ho trovata appunto in questo mistero del Signore, che dice al suo amico Giovanni Battista: lascia fare, perché dobbiamo andare fino in fondo nella giustizia di Dio. Perché la giustizia di Dio, cari fratelli e care sorelle, è l'amore. L'unica vera giustizia è volere bene. perché altrimenti si tratta sempre di giustizie molto magre, molto scheletriche e molto vendicative, sapete, del tipo chi rompe paga, insomma, no? Che però non cambiano il cuore delle persone, se non con dei tentativi di meccanismi di terrore, di vendetta, di ricatto. Ma la forza più grande che ci ha invaso è stata sempre la forza di chi ci ha accolto ad ogni condizione, di chi ci ha sempre perdonato, di chi ci ha fatto capire che non potevamo che comunicare da noi tutto quello che avevamo ricevuto. E qui allora, accanto a questo primato della misericordia e quindi della nostra povertà visitata dall'amore di Dio, nasce l'altra categoria di pensiero fondamentalissimo, che è il dono. Il dono, nei termini tecnici la chiamano la grazia, eh? La grazia, vuol dire una cosa gratis, vuol dire una cosa che tu hai solo ricevuto, è una cosa che non si può né comperare né conquistare né rubare, no, o l'hai in regalo o non ce l'hai. Ebbene, questa grazia di Dio ha avvolto tutta la nostra vita. Proviamo a ripercorrere tutta la nostra vita, a partire da coloro che ci hanno regalato la vita perché ci hanno generato nelle vie della natura, della fisiologia, e di tutti quelli che insieme a loro sono stati distributori straordinari del dono di Dio, perché ognuno di noi, credetemi, in quello che c'è di buono, di positivo, in quello che possiamo dire di speranza e di positività della nostra vita, non è altro che il frutto di tutto il bene che abbiamo ricevuto, di tutto il grande dono che è stata la nostra vita. Tanto che ci sono figure anche del nostro passato che continuano a governare la nostra esistenza e il nostro cammino. Perché? Perché di loro non tanto ricordiamo la sapienza o la cultura, ma certamente come hanno fatto di tutto quello che erano dono a noi. Quella persona è stata un grande regalo. E questo, vedete, è il compito precipuo della comunità cristiana. Lo stesso annuncio del Vangelo, è impossibile darlo, è impossibile. Ogni tanto, in questi ultimi 30 anni, saltava fuori che dicevano, bisogna fare una nuova evangelizzazione. Ma dicevo, ma interessante questo qui, stiamo a ascoltare. Dopodiché cominciava la nuova evangelizzazione e dicevano, non si può grattare la schiena alle ragazze. Ma che Vangelo è? Non è una gran bella notizia, quella lì, semmai è una rinuncia che può essere anche piuttosto pesantina, no? Ma è perché si diceva nuova evangelizzazione, ma si continuava a ribadire la legge. Ma la legge non è il Vangelo. Il Vangelo è la infinita carità di Dio. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. Il Vangelo è quella potenza del suo dono che fa di te appunto desideroso di trasmettere il dono che hai ricevuto. E però anche nei confronti dei nostri figli abbiamo qualche problema di coscienza, perché c'è un piccolo dubbio annidato in un angolo riposto dalla nostra coscienza. Ma gli ho dato la bellezza del Vangelo o gli ho dato le regole? È eterno dibattito che continua a esserci. Inevitabile, non riesco a togliermelo del cuore. Perché? Perché solo nella misura di un dono immenso di amore gli potrai dire quali sono alcune regole principalissime dell'amore. Perché questo è il bello che succede, che facendo lui prevalere semplicemente l'amore, che ne è delle vecchie regole? Lo sapete, no? Sono diventate semplicemente regole dell'amore. Perché non si deve rubare? Perché non bisogna portare via la donna di un altro? Perché non si deve imprecare? Perché si deve amare. E quindi se tu ami, come diceva il vecchio Sant'Agostino, ama e fai quel che vuoi. Si rendeva sicuro lui su questa sponda, perché per essere, è sicuro che se tu ami non uccidi, se tu ami non rubi, se tu ami perdoni, se tu ami apri il cuore della tua vita e della tua casa, se tu ami c'è già dentro tutto, no? È vero, ed è per questo che Paolo dice che tutte le cose finiranno, ma abbiamo già invece la cosa ultima. Si potrebbe osare di dire che abbiamo Dio perché hai l'amore. Non c'è una cosa più grande che il Signore poteva regalarti. Sai, l'amore è quella cosa grande, vero? Dice, dammi una prova di che cosa sia l'amore. Ebbene, devo dirti, Molte volte ho desiderato dare la vita per i miei figli. Poi dopo su un canchero vizioso, passoide. Però se mi guardo fino in fondo, e questa qui non è roba mia, sai, è roba che mi è stata regalata. E quando vedo la gente intorno a me, di chiesa non di chiesa, cattolica non cattolica, come amorevolmente e appassionatamente spende la sua vita, io in quel momento intendo che Dio abita dentro di loro. Dice, non credono neanche nei radici. L'ultima volta che sono andati a messa è stata 48 anni fa, in occasione della prima comunione. Ha 7 amanti svedesi, sì, però c'ha l'amore. Ha l'amore. Perché questa è la presenza fondamentale nella nostra vita. Allora vedete, il battesimo di Gesù è il suo deciso lasciarsi rapire dalla potenza dell'amore. Anche qui c'erano dei precedenti molto interessanti, forse ricordate la vicenda del deserto, di quando il popolo di Israele faceva danare, continuamente brontolavano, no? L'abbiamo già ricordato qualche volta. E un giorno Dio prende Mosè e gli dice, ma senti, siamo stufi, non se ne può più, questi qui continuano a rompere le scatole, lasciamoli qui, noi ce ne andiamo, rifacciamo la partita e buona. Ma Mosè gli dice, io però non ci vengo. Come non ci vieni? No, io sto con loro. È una cosa grossa. Perché l'offerta era di andare con Dio, ma lui con Dio non ha voluto andarci. E la cosa è stata così forte che ha convinto Dio che anche lui doveva portare pazienza. Perché Dio, in realtà, è il Dio della pazienza. Appunto perché è il Dio dell'amore. E anche quindi nel deserto della vita, il più grosso e il più grave, dice, ma qui mi mollerà perché più di così non potevo combinare. Ma lui non abbandona, non abbandona mai. Questa è la potenza nuova che è stata liberata. Allora vedete, anche una robina come la nostra parrocchietta di periferia, che senso ha? Non lo so, finiranno anche le parrocchie, perché noi preti stiamo tutti crepando, non ne fanno di nuovi, e quindi, non so, comincerà a dire la messa qualcun altro, insomma. Però le cose certamente rimpiccioliscono. Ma allora dico più in piccolo, ma nel palazzone dove abiti, tu sei lì per essere il segno della gentile, potente misericordia di Dio. Perché quella gente di quel palazzone, questo te lo dico confidenzialmente, è tua. È tua. Il rapporto che loro possono avere con te non è equiparabile al rapporto che tu hai con loro. Perché lui te li ha affidati come figli suoi amati, come suoi fratelli. E in quel palazzone dove tu abiti, ci sei tu. Allora, che segni puoi dare? Che parole, che silenzi puoi celebrare? Che sguardo puoi mostrare? È la nostra responsabilità. Altro che continuare a dire se uno è così è fuori, se uno è cos'ha, non può fare la comunione, se uno è così, allora niente. Non si può più andare avanti così. Dalla festa del battesimo del 1914 bisogna aprire una pagina nuova. Da adesso a Pasqua sorvegliatemi, perché la mia intenzione sarebbe di fare esperienza insieme con voi di tutto quello che il Signore nelle prossime domeniche farà e dirà per noi, non è altro che questa fioritura potente del suo volerci bene, perché anche noi usciti da qua riteniamo che questo sia veramente il compito grande e grave della nostra vita. Dice, ma non è fare giustizia? Sì, ma come dicevamo però? Come dicevamo? Cioè fare in maniera, questa è la giustizia di Dio, che nessuno resti fuori dalla possibilità di avere una mano in cui mettere la sua mano. Non ci sia mai nessuno che viene abbandonato alla tristezza o alla violenza del suo cuore. Non basta non giudicarlo. L'ultimo giudizio, dobbiamo arrivare all'ultima giustizia. Qual è? È un mio fratello quello, è un mio fratello. la festa del battesimo è anche la festa del nostro battesimo. La festa del nostro battesimo è la festa di questa malattia contagiosa. Ammalato d'amore, la donna del Cantico dei Cantici dice: malata d'amore io sono, questa malattia d'amore ci si è felicemente comunicata. È una malattia molto pericolosa perché è fortemente e rapidamente prendibile. È vero, e uno non si accorge neanche, l'ha già presa, ci è caduto dentro. E poi bisogna dire che di per sé sarebbe preoccupante, perché ha un implacabile indirizzo letale, si muore d'amore. Però appunto voi ricordate quello che noi abbiamo stabilito per la nostra parrocchia, e cioè che in questa parrocchia, lo dico anche per gli ospiti di una giornata, se c'è qualcuno che è passato qui solo per caso, è vero, nella nostra parrocchia, come loro sanno, è proibito morire, qui nella zona d'Ozza non si può, perché qui tutti bisogna che regalino la vita, non bisogna lasciarsi prendere dalla morte, bisogna regalare la vita. In maniera che se la morte questa sera suonasse al campanello di casa, dicesse: ma c'è, e c'è quel prezzaccio, questa qui, dice: ma vieni pure. Sarebbe bello che dovesse trovare niente, perché il prezzaccio, e ognuno di noi e ognuno di voi, si è già dato via tutto, e quindi la morte non trova niente da insaccare. Dice: ma cosa hai trovato, morte? Niente ho trovato, era già tutta spesa la faccenda. È l'augurio migliore che possiamo darci all'inizio della nostra trottata, ormai verso la Pasqua.